Buongiorno a tutti, eccoci col nuovo caso di Diego e me. Questa volta ci troviamo nel 1962, siamo a New York e stiamo nel luccicante ma contemporaneamente oscuro mondo delle gallerie d'arte. Siamo nella New York del secondo dopoguerra, c'è l'informale, ci sono i Pollock, Rothko, Clifford Steele, eccetera, e uno di questi protagonisti sarà anche protagonista del nostro giallo. Prego, Diego.
Sì, parliamo di Alfred Dayes, che è un antiquario, possessore di una delle gallerie d'arte più importanti di New York e dell'America. E Alfred Dayes, degli anni 30, figlio di un avvocato, noto avvocato newyorkese, apre questa galleria, a metà anni 30, in contemporanea con il suo matrimonio con Ornella, una ragazza italoamericana.
Ma l'apre per passione, perché lui non ha la formazione.
L'apre per passione, lui ha, sì, esatto.
Non ha quella formazione.
Non ha quella formazione là. Però in 20 anni, circa metà degli anni 50, possiamo dire che la sua è la galleria più importante che ci sia a New York.
Quindi ci piglia, insomma.
Ci piglia. Dayes, dobbiamo dire che in qualche modo negli anni 40 è stato un po' chiacchierato. È stato chiacchierato per questo rapporto che aveva con il suocero, il papà di Ornella, e cioè Santini.
Che la moglie si chiama Ornella.
La moglie si chiama Ornella.
Ornella Santini.
Ornella Santini. Questo Santini è un piccolo boss della mafia newyorkese, però legato ai Gambino. E negli anni 40, appunto, si dice che questo Santini abbia fatto arrivare in America un sacco di italiani legati al fascismo che in qualche modo volevano fuggire, appunto, dal nuovo regime democratico, diciamo così, dalla Repubblica. Quindi cercavano, quando arrivavano in America, il loro viaggio era organizzato appunto da Santini.
Lui faceva questo collegamento. Gambini.
Esattamente.
Per i Gambino, insomma.
Dato che molti quadri che negli anni 50 furono esibiti, furono nella galleria d'arte di Dayes, provenivano dall'Europa, si vociferava che in qualche modo il Santini, il suocero, non avesse portato solo esseri umani, ma anche opere d'arte.
A queste opere d'arte il sospetto era che appartenessero a persone che in qualche modo erano sparite?
Esatto, in qualche modo erano sparite o che avevano dovuto liberarsi delle proprie
quindi opere. In maniere più o meno opache, diciamo così.
Più o meno opache, esatto.
Va bene.
La risposta di essere tutto questo è semplicemente che nel dopoguerra ci fu un mercato d'arte molto vivace e che lui fosse molto bravo a partecipare alle...
Quindi non nega?
Non nega, no.
Dice solo che è regolare.
Se quando vado alle aste sono più bravo, non è quello mio.
Capito, va bene.
Bene, importante per la famiglia degli Dayes è la fine degli anni 50, 1958, più o meno quegli anni lì, perché nel CDA della galleria entra anche Mark Dayes. Mark Dayes è il nipote di Alfred, che è il figlio della sorella. Al nipote, ma Alfred ha insegnato tutto sull'arte, l'ha portato in giro per il mondo, l'ha portato in giro per l'Europa e l'ha inserito nel suo CDA. Lui è l'erede naturale, secondo Alfred, per prendere in mano questa galleria.
Ma perché lui non ha un erede naturale?
Lui ha un erede naturale, Paul, che praticamente ha la stessa
età. Il figlio.
Esatto, di Mark. Però con Paul il rapporto è sempre stato molto conflittuale, tanto più che Paul non ha mai accettato soprattutto le scappatelle di Alfred, con cui Alfred ha spesso volentieri tradito la povera Ornella.
Ah, cioè il figlio e il padre litigavano perché il padre è un donnaiolo e allora il rapporto si è incrinato e il padre ha detto: sai che c'è? Il mio erede sarà nipote. Ma il figlio si interessava ad arte
Il figlio comunque si è sempre interessato molto poco con la madre del resto d'arte.
Quindi comunque non ci sarebbe stato spazio.
No, assolutamente. E infatti va proprio in quegli anni a vivere in California. Bene. Altro anno importante è il 1960, perché in quell'anno a Mark Dayes, quindi il nipote, viene proposta una striscia quotidiana sull'ABC, dove si parla, una striscia, scusa, che andrà in onda tutte le domeniche, prima settimanale, poi addirittura quotidiana, in cui si parla d'arte.
Ma una roba divulgativa?
È una roba divulgativa, si fa prima un piccolo esperimento, va molto bene.
E cioè quindi... tipo lui alla sera, 10 minuti, parla di un'opera d'arte, così?
Parla di un'opera d'arte, esatto. La cosa funziona molto bene e gli viene addirittura proposto un contratto triennale. Questo porta non solo popolarità, ma anche fama, soldi a Mark. Chi non è completamente d'accordo con questa sua scelta di accettare questa proposta è appunto Alfred, lo zio, che vorrebbe che il nipote si occupasse unicamente della galleria.
Ho capito. Quindi iniziano dei conflitti anche col nipote, non
esatto,
solo col figlio.
Esatto.
È un po' conflittuale questo signore.
Un po' conflittuale, sì. Sì. Soprattutto vuole comandare lui. Vuole quello che si
fa. Un carattere molto forte, insomma.
Molto forte. Bene, a questo punto arriviamo al 1962. È un pomeriggio, nella sua bella villa fuori New York, Alfred ha deciso di donare dei quadri a un'associazione benefica.
Generoso, quindi.
Sì, lo fa spesso, quando ha qualche quadro che magari non vuole più tenere.
Se,
lo dà.
Se ne libera, insomma.
Se ne libera. Chiama a questo punto i corrieri.
Posso dire, fare una parentesi?
Sì.
Devo dire che in questi gialli, comunque, diciamo, 90% delle volte... L'assassinato è uno che, diciamo così, non è... Non dire che se lo cerchi, ma un po', insomma,
un
no?
Un po' va a cercare.
Sono sempre gentaglia.
Sì.
Piace. Vabbè, dobbiamo andiamo avanti.
Bene, quel giorno lì dobbiamo dire una cosa, che da qualche mese, nella vita di Alfred, è entrata una nuova stagista, una sua segretaria personale.
Sì.
Tanto più che l'entourage di Alfred... del nostro antiquario dice che però stavolta Alfred ha veramente perso la testa, perché la ragazza, che ha 24 anni più o meno, è una grande esperta d'arte, ne conosce veramente bene il mondo dell'arte. Questo ha fatto prendere molto Alfred,
sì.
Tanto che la ragazza proprio quel pomeriggio è a casa sua, come spesso capitava, per fare del lavoro, mettere a posto, catalogare delle opere, eccetera,
sì.
Quel pomeriggio però succede una cosa, cioè il guardiano, che sta sempre fuori dalla villa della bella villa di Yes, sta male, sta poco bene, deve andare a casa. Quindi Alfred decide di rimandare la consegna dei quadri, perché c'è una procedura precisa quando arriva questo blindato per ritirarli, e non si può fare se non c'è il guardiano. Ossia, lui è troppo esposto, ecco, deve togliere l'allarme, aprire, eccetera. Quindi Deyes comunica alla sua stagista, dice al suo stagista di accompagnare a casa il guardiano, che sta poco bene, e lui avrebbe chiamato immediatamente l'agenzia per disdire l'appuntamento e rimandarlo appena possibile. Insomma. Bene, quello che però succede è che alle 7 puntuali, all'orario che era stato preventivato, il blindato si posiziona davanti al cancello della villa di Deyes. Non vedo le due guardie, non vedono il guardiano fuori dei Yes, e quindi decidono di scendere e suonare, semplicemente.
Sì.
Suonano e Alfred Yes risponde dicendo: ma perché siete qua? Non dovreste essere qua. Questo lo sappiamo dalla testimonianza della guardia.
Sì.
E lui dice: ma nessuno ha detto niente di non venire.
Eravamo d'accordo così.
Ma a quel punto Alfred apre il cancello. Il cancello si apre, la procedura vuole che loro arrivino davanti alla villa, scendono tutti e due dal furgone, okay. Uno rimane vicino al furgone e l'altro va a ritirare i quadri. Devo dire che quella volta lì non fanno in tempo nemmeno a scendere dal furgone, che quattro uomini si sono infilati velocissimi nel cancello che si apre, notare che il cancello
dietro di loro,
il cancello si richiude subito,
sì.
Loro sono entrati velocissimi da questo cantiere,
sì.
Uno di questi armato li immobilizza tutti e due,
sì.
E gli altri tre entrano in casa. Bene, uno dei tre che entra in casa è sicuramente armato, a detta delle guardie, gli altri due no.
Comunque
non l'hanno visto. Entrano in casa, si apre la porta, si sente solo la voce del povero Alfred Yates che dice: ma cosa volete, cosa fate qua? Subito un colpo di pistola.
Subito. Uno solo.
Che poi scopriremo sparato al cuore, quindi in maniera...
Quindi mortale.
Dopo pochi minuti i tre escono. Nel frattempo l'unico fuori con la pistola l'ha immobilizzato le guardie, e quello che sorprende anche le guardie, il cancello si riapre magicamente. Loro escono, hanno posizionato la macchina.
Come si apre? Dov'era il comando per aprire?
Il comando per aprire è nella camera, è nell'entrata, quindi dove c'è la porta d'entrata,
però
all'intenzione, ecco, attenzione, è dentro un mobile, è all'interno di un mobile che sembra esattamente un mobiletto come gli altri.
Quindi non è visibile?
Assolutamente no, bisogna sapere qual è, oppure bisogna avere il tempo per aprire.
Quindi quelli che
tutti.
Sono entrati sapevano come aprire.
Perfetto,
il cancello.
Perché non hanno avuto il tempo per aprirli tutti.
Certo, ma poi talmente tanto...
Certo.
Vabbè.
Si apre il cancello, la macchina è...
Cosa hanno? Qualcosa in mano loro uscendo?
Uscendo, uno dei tre ha un sacchetto in mano, con dei quadri.
Ah, con dei quadri?
Sì, la guardia lo riconosce perché è quello che loro fanno del trasporto. Sì. Però ha un piccolo sacchetto, quindi hanno rubato poco.
Poca roba.
possono aver rubato due o tre quadri.
Invece c'era molta roba in casa.
In casa c'era tanta roba, perché lui certamente teneva tutto nella galleria.
Quindi potremmo immaginare che era una roba mirata per prenderne uno preciso,
esatto,
oppure che li hanno presi tanto per far scena.
Esatto, tanto per far scena, esatto. C'erano anche molti soldi in casa, se fosse stata solo la fila, ma non è così. Escono...
Quindi aspetta un attimo, scusami, sì, per ragionare un attimo. Dunque, o loro sono entrati per prendere un quadro preciso e solo quello hanno preso, sì, come abbiamo detto, oppure era per far scena. Se era per far scena, l'obiettivo era ammazzarlo.
L'obiettivo poteva essere quello.
Anche perché sono entrati, l'hanno ammazzato subito.
Subito.
Che potrebbe far pensare che l'obiettivo fosse ammazzare lui.
Esatto.
Vabbè, perché prendere allora i quadri? Vabbè, boh, non lo so. Vediamo, andiamo avanti, dai.
Non lo sappiamo. E i tre...
Non lo sappiamo, io non lo so, tu lo sai.
Si apre il cancello, i tre escono, hanno posizionato la macchina nel bosco davanti in una posizione strategica, in modo da riuscire all'inizio a infilarsi prima che chiudesse il cancello. Ma che il furgone quando arriva non li ha visti, perché sennò si sarebbe sospettito.
Certo.
Bene, scappano con la macchina e vanno via. A dare l'allarme...
Aspetta un attimo, dal cancello alla macchina quanta strada c'è?
Bisogna attraversare una strada, però la macchina è stata posizionata nel bosco in maniera che non si veda dalla strada.
No, questo l'ho capito, ma devo fare tanta... Quanto ci mettono?
No, ci mettono poco, ci mettono 2 minuti.
Ah, pochissimo, non è così lontano.
No, non è così lontano.
Va bene.
Bene.
Cioè non è che corno con sto sacchetto, con la pistola in mezzo alla strada.
No. Hanno solo attraversato
la strada. Poi non passa nessuno. Cioè
non passa nessuno, non è una strada, no.
Va bene.
Da dare l'allarme, un vicino che vede luci accese in tutta la casa, è questo blindato fermo davanti al cancello, ed arriva la polizia. Come si dice? Allora, all'inizio si prova sempre a...
Cioè non ho capito, perché il vicino si insospettisce? Scusa.
Perché ci sono luci in tutta la casa accese. Da sopra, sotto, so. Beh, lui viveva da solo, aveva abitudini abbastanza...
Ma perché le due guardie non chiamano?
Le due guardie cercano di liberarsi, ma non fanno in tempo a chiamare.
Ah,
perché chiama prima il vicino, sì.
Avrà visto qualcosa.
Avrà visto, sì, ho sentito un rumore, o ha visto...
Magari ha sentito lo sparo.
Esatto, o comunque ha visto sto blindato posizionato lì davanti, che non si sposta più.
E questo è un particolare un po' dubbio, eh? Andiamo pure avanti.
Andiamo avanti. Va bene. E quindi arriva la polizia. Arriva la polizia e si comincia a indagare, naturalmente, perché la cosa sia una rapina, anche perché subito c'è una prima cosa importante.
Sì.
L'agenzia che ha mandato il blindato dice: noi non abbiamo ricevuto nessuna telefonata. Nessuno ci ha chiamato per disdire l'appuntamento.
E noi sappiamo invece che doveva farlo la segretaria.
Che doveva fare la segretaria? La segretaria attualmente viene portata sul posto,
certo,
interrogata, dice sì, però lui, il povero Alfred, mi ha detto però di accompagnare a casa la guardia, che stava veramente male, e che l'avrebbe chiamato lui. Quindi mi ha tolto questo incarico.
Però lui non ha detto quando sono arrivati i tipi non dovevate stare qua?
Esatto.
Se li avesse creduti chiamati lui?
Certo.
Lo saprei, cioè.
C'è qualcosa che non va.
Quindi o mente lei,
esatto,
o mentono i due che sono arrivati.
È improbabile che lui si fosse dimenticato una cosa così importante, ecco. Quindi è difficile.
Va bene.
Bene. La ragazza, dopo aver accompagnato a casa il...
Potrebbe anche essersi dimenticato comunque, in effetti, lui.
Sì, però...
C'è una roba di routine quella, o no?
Beh sì, una roba di routine, però sarebbe poi, scusate il termine, rimbambito, nel senso che poi lui dice al citofono: ma perché siete venuti? Convinto di aver chiamato?
Sì, magari sì. Vabbè, andiamo avanti.
Dunque,
ci può stare che si sia dimenticato, è improbabile, ma ci può stare.
Allora, la ragazza, dopo aver accompagnato a casa la guardia, che stava male, è andata direttamente a casa sua, è stata tutta la sera con i genitori, e questo è. La ragazza, diciamo, è una ex studentessa di New York, ha frequentato alcuni corsi d'arte, ma insomma non sembra avere nessun tipo di contatto, di cose con la malavita, eccetera. Sì. La guardia in effetti è stata proprio male, ha avuto una bruttissima colite, e quindi stava proprio male. Su quello anche il medico fa un referto, dice no, stava malissimo.
Solo una cosa.
Sì.
Il tipo di questa colite può essere determinata dall'ingestione di qualche sostanza particolare? Possono averla avvelenato?
Però potrebbe averla avvelenato. La polizia segue un attimino però tutta la vita, sì, ed è molto complicato che lui abbia avuto contatto con questa gente, perché quello che colpisce subito la polizia è come questi quattro che sono intervenuti siano stati molto abili, molto bravi ed efferati anche nell'intervenire immediatamente. Ma poi... davanti a un uomo di 64 anni che ha aperto la porta disarmato e che in qualche modo gli voleva frapporre, hanno avuto addirittura cose di sparare, cioè sono fatti prendere al palo e sparare, mentre le due guardie erano armate, le hanno tranquillamente disarmate.
Infatti l'idea è che l'obiettivo fosse ammazzare lui.
E allora diventa l'idea questo, anche perché attenzione, Mark Reyes dice...
Ma solo una cosa, scusami, sì. Torno soltanto alla questione del guardiano.
Sì.
Tu dici non ho mai avuto contatti. Sì, ma se io voglio andare lì... Faccio un'ipotesi, eh? Io voglio ammazzare il tizio,
sì.
Devo eliminare il guardiano, perché sì. Devo fare l'accrocchio, per cui li chiamo o non li chiamo, insomma non chiamo per avvisare che di non venire. Io lo posso avvelenare, non è che devo conoscerlo per forza. Anzi, è meglio se io non lo conosca. Cioè, se io non lo conosco. Se io sono vicino a te e ti certo. voglio uccidere, ma c'è uno che si frappone, io lo posso avvelenare perché lui se ne vada e
potrebbe,
tu rimani scoperto.
Stare,
capito?
Certo,
questo?
Certo. Sì, 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 sì. Assolutamente sì. Infatti la polizia cerca naturalmente di monitorare tutto quello che fa il guardiano, tutti i suoi movimenti. Non viene fuori niente di particolare, però mm-hmm. tutto è possibile, certo.
Certo.
Quindi a un certo punto viene pensata, si pensa che dicevo prima sì che Mark De Yes dice subito ma i quattro rubati sono sole, cioè
Robetta
non vale niente, c'erano un sacco di soldi dentro casa, potevano qualsiasi cosa che poteva valere di più,
quindi si rafforza l'idea che
quindi
fosse
esatto che fosse soltanto per uccidere lui. Perché si può voler uccidere Alfred, il povero Alfred? Beh, allora,
per i soldi,
pare
ovvio.
Però c'è da dire una cosa, che da quando ha avuto la separazione con la moglie, alla moglie ha comprato una villa in California, gli ha dato un po' di soldi, tutto. Non è che il proprio Alfred sia navigasse nell'oro, ha una cosa sola davvero di inestimabile valore, la galleria.
Solo una cosa, i rapporti, il suocero è ancora vivo?
No. In quegli anni è morto.
Quindi non può essere neanche una vendetta mafiosa.
Non può essere neanche una vendetta mafiosa, anche se anche lì girano voci in quel periodo che la famiglia non abbia proprio preso bene. Nonostante Ornella avesse
strano.
Un pessimo rapporto col padre, si fosse comunque dissociata dalla famiglia, però non abbia preso proprio bene questa.
Però la famiglia era incarnata a questo punto.
A questo punto sono i Gambini integrati in decadenza in quegli anni già. Quindi un po'.
Ma cosa gliene frega i Gambino dei Santini?
Esatto, potrebbe essere una cosa un po'.
Cioè, se non lo fanno i Santini,
sì, è arrivata anche qualche minaccia, si dice ad Alfred, ma sono cugini, parenti.
Sì, insomma, una roba un po' tamarra.
Esatto.
Vabbè.
E quindi sì, a questo punto si guarda chi potrebbe essere quello che riceverà la galleria d'arte dopo la sua morte,
sì.
Quello che prenderà possesso.
Sì.
Beh, sicuramente lui aveva sempre indicato Mark Reyes, cioè il nipote.
Ma c'è un testamento.
Per quanto vale. Lui però ha lasciato un testamento. Uh-huh. Ha lasciato un testamento, mentre tutti gli altri beni sono andati per via naturale, quindi i figli, cose, la casa per andare al figlio, la galleria c'è un testamento
preciso.
È preciso. Viene aperto questo testamento.
Okay.
Il testamento ha sempre avuto un nome solo, come unico destinatario, cioè Mark De Yes. Però attenzione, un anno prima, è stato cancellato il nome di De Yes da un intervento dello stesso con il nome di Mark,
sì.
Ed è stato messo quello della moglie. Quindi è la moglie quella che riceve tutto.
Quindi notate adesso si apre.
Che alla moglie non gli è mai fregato niente, l'abbiamo detto più volte.
Allora si aprono un sacco di strade.
Si aprono un sacco di strade. Il problema è questo: è stato mai avvisato? Sono stati mai avvisati Mark e la moglie di questo cambiamento? Assolutamente no.
Ma loro sapevano del testamento precedente?
Del testamento precedente lo sapevano, che era tutto affidato.
Quindi diciamo così: Mark sapeva, lui sapeva in quel momento di essere l'erede di
essere
questa galleria.
Esatto,
okay?
esatto.
Quindi potrebbe aver ammazzato lui, lo zio,
per ricevere la galleria.
Per ricevere la galleria.
C'è da dire per una cosa: che Mark è già amministratore delegato. Che probabilmente lui pensava di essere lui l'erede, e quindi insomma, come
che
dire,
gliene
suo
frega.
Padre, suo zio 60
però erano in cattivi rapporti ultimamente.
Però ultimamente erano in cattivi
questa roba della TV.
Esatto.
Ma una cosa ti chiedo, ma questa vita, immagino che questa vita professionale di Mark, in particolar modo quella televisiva, gli fruttasse bei soldoni, oltre anche i soldi che prendeva. Quindi forse il problema del denaro per lui non era così
prestigioso. No, lui sicuramente era la galleria.
Era la galleria che voleva il prestigio, il lavoro.
Certo.
Lui vuole la galleria.
Lui vuole la galleria. La moglie, certamente la galleria non gliel'ha mai fregata niente.
Lei voleva i soldi.
Però lei voleva i soldi e non solo, ma probabilmente voleva che la stessa galleria finisse a lei e lei l'avrebbe poi data al figlio, magari. Perché non finisce Mark, che invece era rimasto lì vicino.
Ah, perché tra la madre e il
tra la madre e Mark non c'è molto ruolo, anche perché molti di questi stagisti con cui abbiamo detto tradiva Ornella, e gliele presentava lui, gliele portava lui.
Quindi
erano
in pessimi rapporti.
Non erano in grandi rapporti.
Quindi lei gliel'avrebbe tolta la carriera, certamente.
Allora, da notare una cosa, l'avvocato di Alfred dice semplicemente una cosa, nessuno dei due sapeva nulla, su questo io sono sicurissimo.
Quindi noi dobbiamo ragionare come se l'eredità andasse la galleria andasse a finire a Mark.
Esatto.
Quindi la moglie non ha nessun interesse ad ammazzare il marito, perché tanto non eredita.
No,
secondo lei almeno
secondo
non
lei
eredita.
Esatto.
Quindi, al nipote in fondo che gliene frega.
Il nipote non
è vero che stavano litigando, potrebbe essere un movente, certo. Un pallido movente potrebbe essere, certo, rischiare la sedia elettrica per una roba che...
Però stavano litigando, quindi non era così definitivo.
Sì.
Bene, si va avanti per un po'
Non abbiamo il movente, insomma.
Non abbiamo il movente. Si va avanti un po' a fare ricerche finché 15 giorni dopo viene trovato un cadavere in una macchina nel New Jersey. Perché questo? Perché viene chiamato ovviamente il nostro piccolo pool di poliziotti? Perché questo...
Di cui tu facevi parte?
Io facevo parte, sì.
Eri giovanissimo?
No, avevo già 62 anni.
Avevi già 62 anni?
Sì, stavo per andare in pensione.
Ah.
E perché viene chiamato il nostro piccolo pool di poliziotti? Perché questo cadavere è di un killer, un noto killer più o meno, che ha più o meno 50 anni, appartenuto alla famiglia di Gambino e che spesso ha lavorato anche con i Santini. Quindi
c'è un possibile collegamento.
Quando arriva il nostro pool scopre che il cadavere viene trovato dentro una macchina. Questa macchina addirittura c'è ancora il riscaldamento acceso e quindi vuol dire che sono arrivato un'altra persona. Questo aspettava qualcuno, questa persona probabilmente è arrivata e l'ha freddato. Attenzione, questo era un killer della mafia, diciamo,
sì.
Piuttosto scafato, che però questo va a questo incontro lasciando la pistola dentro il cruscotto della macchina stessa.
Sì.
Quindi, voglio dire, uno, aspettava una persona che probabilmente conosceva molto bene,
sì, certo.
E due, nella sua mentalità di killer, diciamo, la considerava infinitamente inferiore,
sì.
Tanto da non andare con una pistola nel vicino, insomma.
Sì.
È talmente inferiore che però questa persona gli ha sparato un colpo al petto e l'ha ucciso.
Ho capito. Ma perché lo colleghiamo? Basta soltanto il fatto che lui abbia frequentato i Gambino e i Santini per essere incluso in questa vicenda? Abbiamo qualcosa di un po' più sostanzioso?
No, abbiamo qualcosa di più sostanzioso, perché poi ricostruiscono tutti i suoi spostamenti tramite altre conoscenze, qualcuno della mafia che parla, no? E sembra che lui stesse organizzando un grande colpo che riguardava, però tutti pensavano fosse una rapina verso Alfa Reyes. Lui aveva parlato di qualcosa del genere. Nessuno sospettava che l'ammazzasse così di...
Ah, lui è il killer, quindi?
Lui è il killer.
Ne siamo certi?
Ne siamo certi, perché poi, attenzione, viene riconosciuto da una delle guardie.
Ah, era uno dei quattro.
Era uno.
Perché questi quattro non sono presentati mascherati.
Non sono presentati nemmeno mascherati. Nemmeno mascherati.
Non capisco.
Tanto più che, a questo punto, la polizia cosa fa? Fa circolare la voce della malavita. Guardate che il capo, quello che ha diretto tutto il comando, è stato ucciso.
Ebbene, che uno degli altri
è stato servito in questa maniera. E quindi voi che siete nascosti, che state aspettando di avere i soldi.
E che siete molto più sfigati di lui.
Siete molto più sfigati di lui, venite fuori. Ed è così. Perché dopo due giorni si presenta un piccolo raduncolo di New York che dice: io sono stato chiamato dal killer, che mi ha detto che dovevamo fare una rapina facile, un pensionato di una villa. Dovevamo tutte le informazioni che ci servivano. Portarvi via quadri. Invece quando siamo entrati, questo ha aperto la porta e lui gli ha sparato.
E lui non lo sapeva.
Quando siamo venuti via ed eravamo tutti infuriati con lui, con il killer, il killer ci disse che in effetti in realtà avremmo avuto molti più soldi, ma che con quei soldi saremmo dovuti sparire dalla circolazione immediatamente, perché era un omicidio su commissione. Ecco, quindi lui aspetta.
Certo che non dirglielo. Questi potevano impazzire sul momento, non mi sembra una grande furbata, ma io non sono un killer. Quindi...
Io non so come, esatto, probabilmente, immagino io, ma adesso la metto così, mi hai messo questa cosa adesso, quindi probabilmente immagino che lui non volesse dirlo, anche perché essendo questi ladruncoli, una sera bevendo due o tre birre
potevano
in più,
potevano dirlo in giro,
immagino.
Non ho capito. I soldi sono poi arrivati, no, evidentemente.
Non sono arrivati perché era lì che doveva dargli i soldi, invece di dargli i soldi gli ha dato un bel servito. E questo qua dice, e mi ha detto, bene, ma su commissione di chi? È stata la moglie, la ex moglie, Ronella, ad ordinare il...
Quindi aspetta un attimo,
sì.
C'è qualcosa di strano qua, caro.
Mm-hmm.
Fammi capire, questo non gli dice niente.
No.
Entrano nella villa, sparano alla vittima, dopodiché questi qui incazzati dicono, ma tu ci hai detto che era solo una rapina, invece era un omicidio.
Esatto.
E lui gli racconta tutto, compreso il nome del mandante.
Compreso il nome del mandante.
È strano,
è un po' strano, dicendo loro... Adesso io vado a ritirare i soldi, mi porterà i soldi e noi dobbiamo sparire.
Sì, ma se gli ha detto il nome del mandante perché volevano che lui lo dicesse in giro. Ma per forza, scuse.
Esatto. potrebbe
se sembrare. Non gli dici niente prima perché hai paura che lo dicano, certo, in giro, dopo gli dici il nome, allora vuoi che lo dicano in giro.
Potrebbe sembrare, dopo, certo, potrebbe sembrare. Però detto questo, questo signore dice anche questo: voi, lei cosa ha fatto durante la rapina? Io sono quello che sono andato a prendere i quadri, mi ha detto prendi quel sacco e ho preso i quadri. Mentre l'altro, che era d'accordo col killer, che si conoscevano già da molto più tempo.
Ah, quindi uno lo sapeva?
Uno lo sapeva, secondo quello che...
L'unico scemo era questo, in sostanza.
Questo è quello che è stato fuori. Lui conferma due cose però che danno certezza alla polizia. Uno, che questo qua è salito sopra al primo piano, uno dei due, ha aperto un cassetto ed è sceso con un malloppo di roba in mano. E se, tipo lei,
documenti.
Erano documenti. E sono andato via subito. E che il killer ha aperto esattamente lo stesso sportello, ha schiacciato e ha aperto il cancello. Questa la polizia l'ha ragione.
Vabbè, ormai che fossero entrati per ammazzare lui, esatto, e questo ormai l'abbiamo capito. Questi documenti, probabilmente, oltre ad ammazzare lui, volevano prendere questi documenti.
Esatto.
Volevano, i quadri erano, insomma, uno specchietto per l'allodole, anche abbastanza banale, tra l'altro.
Esatto.
Anche perché noi non ci abbiamo creduto neanche per un secondo, Diego.
Neanche per un secondo. No. A questo punto la polizia, la magistratura, con le prove raccolte dal nostro piccolo pool di poliziotti, accusa la ex moglie. Perché l'avrebbe ucciso? Perché lei continua a dire io non sapevo niente, testamento. Qual è la mia motivazione? La motivazione sarebbe vendetta.
Di corna.
Esatto.
Ma dopo quanti anni però, scusa?
Un anno dalla separazione definitiva. Però corna che andavano avanti dalla vita. Sì. Soprattutto perché la cosa sarebbe stata, cioè, quello che avrebbe fatto la goccia.
Ma lei, scusami, lei aveva...
Sarebbe stato quello che la stagista stava praticamente per trasferirsi nella villa, a vivere con lui.
Ma lei aveva dato già segni in precedenza di essere molto gelosa?
Quello,
o non gliene sbatteva niente?
No. Lei aveva dato segni di essere molto gelosa e anche molto arrabbiata.
Quindi è credibile il movente.
Tanto più, tanto più che le amiche dicono che lei avesse riversato tutto quest'odio col figlio e per questo il figlio odiava il padre.
Ah, ho capito.
Quindi c'era un precedente.
Dai, poi le odia anche il nipote perché sta col padre.
Certo.
Ho capito. Quindi la cosa ci sta.
Il nostro piccolo pool di poliziotti che ha raccolto queste prove ha però un dubbio. È un dubbio abbastanza grande. E cioè dice: la moglie da circa un anno e mezzo non stava comunque più in quella casa. Perché prima della separazione, per 6 mesi, era andata via da un'altra parte. In quella casa sono stati fatti vari cambiamenti, tra cui proprio l'apertura. E come faceva a saperlo lei? Allora c'è solo una possibilità, che la stagista poteva essere quella che, anche per soldi, per dire, ma proprio alla moglie è possibile che ci sia un rapporto tra le due?
Cioè la moglie avrebbe dovuto vincere la sua gelosia per farsi dire dalla tipa la cosa, tra l'altro non spiegandogli neanche le motivazioni, perché non credo che la stagista fosse d'accordo. Allora andiamo a interrogare questa stagista.
Allora, di questa stagista viene fuori molto poco. Una cosa colpisce il nostro piccolo pool.
Sì.
Quello che colpisce il nostro piccolo pool, tutti gli amici dicono, ma l'unica cosa strana è che fino a 2 anni fa non l'abbiamo mai vista una volta entrare in una galleria d'arte, un museo, una cosa. All'improvviso,
non era un'esperta, non ha fatto dei corsi.
Esatto, all'improvviso gli è esplosa questa
passione.
Non solo, ma lei non ha mai avuto grandissime possibilità, era una studentessa, vivono fuori New York. All'improvviso si creava i più grandi corsi di d'arte newyorkesi, andava in giro per l'Europa, seguiva a vedere mostre. Sì. Insomma, tutto quello è l'unica cosa veramente strana che può esserci. Bene, allora a un certo punto il nostro piccolo pool intuisce che questa ragazza potesse aver avuto qualche contatto o con Alfred o con qualcun altro, ma l'altro ormai è abbastanza, potrebbe essere Mark, all'interno della televisione. Perché questo? Perché in una perquisizione che fanno in casa sua, trovano alla fine, dopo tutto quanto, trovano un piccolo tagliandino che è un ingresso per andare a vedere delle trasmissioni.
Cioè, rispiegamela questa cosa un attimo.
Trovano un piccolo tagliandino.
No, prima. Lei com'è che sarebbe entrata nel mondo dell'arte?
Nel mondo dell'arte sarebbe entrata, loro pensano, perché in qualche modo conosceva già o Alfred o conosceva già Mark. Insomma, che lei fosse entrata interessandosi di questa cosa qua.
Cioè tu dici, lei si è interessata all'arte perché li ha conosciuti e non viceversa.
Esatto.
Non è che li ha conosciuti perché si è interessata all'arte.
Perché fosse una...
Quindi è una roba strumentale.
Sì, esatto.
Okay.
Va bene. Una furbetta.
Ok. Cioè.
Trovano questo piccolo tagliando di ingresso all'ABC. Bisogna dire una cosa però: è un tagliando di ingresso qualsiasi, poteva anche essere andata a solo guardare gli studi, per dire.
Tipo che il prezzo è giusto.
Ok, il prezzo è giusto, Jerry Lewis, non è che poteva essere andato a vedere qualsiasi cosa. Allora,
Jerry Lewis.
Due, immagino per io, due tra questi poliziotti si mettono a guardare tutte le trasmissioni di Marta, tutte, una noia.
E poi Spavanelli ha fatto per me.
Una noia. Finché alla seconda puntata della terza stagione vedono,
del corso d'arte,
del
immagino,
corso d'arte, vedono la ragazza dal pubblico.
Eccolo lì.
E dopo un po' lui chiama due o tre ragazze per far vedere le quadre, per tenere l'esposizione. Quando la rimanda indietro, uno intuisce da un piccolo gesto che lei fa, di un sorriso che lei fa, lui, che i due si conoscono. A questo punto lei non è ancora stata presentata ad Alfred. Si presenterà dopo pochi mesi.
Quindi noi, tu stai cercando di farci subodorare che la tizia, la stagista che diventerà l'amante di Alfred, in realtà è al servizio di Mark.
Esatto.
E quindi tutta questa costruzione potrebbe spostare l'attenzione dalla moglie al nipote.
Dalla moglie al nipote.
È così?
Esatto. Esatto. Il tutto è qui, e qui naturalmente la polizia comincia a interrogare tutti, interrogano i genitori, interrogano la famiglia, interrogano chiunque, interrogano anche Mark. E Mark dice a lei, scusi, da quel sorriso pensa che io la conosca? È una bella ragazza, guarda, popolo di ragazza, cioè sa quante ragazze
sì, un
sono
po' debole come prova, però
debole.
Certo è un indizio.
Certo è un indizio. Finché interrogano tutti, e qua entra in maniera definitiva e importante il vicino di casa.
Ah,
quel vicino che aveva visto le luci dall'inizio.
Si è insospettito in maniera abbastanza inspiegabile.
Perché la polizia torna da lui, cerca di ricostruire con lui gli spostamenti della ragazza, non trova niente di particolare negli spostamenti anche dei giorni prima della ragazza, eccetera. Però trova una cosa, che a un certo punto il vicino, parlando della ragazza, ne parla come di una ragazza che lui conosceva bene, o comunque aveva già visto più volte. Perché questo? Perché Alfred e la ragazza erano stati più volte ospiti di suoi e di sua moglie. E quindi avevano parlato
tra vicini di casa,
festeggiolo. E il vicino fa intuire alla polizia, non lo dice pienamente, ma lo intuisce, che Alfred, quando in quelle serate finalmente si rilassa, questa bella fanciulla vicino di tutto, un po' di più ha bevuto, ha alzato il gomito, lui era sempre uno molto guardato, molto tranquillo.
E cosa ha fatto?
E tanto più che una sera disse chiaramente a tutti quanti: domani giornata maledetta, perché vado dal notaio a fare una cosa che non avrei mai voluto fare.
Aia,
e cioè escludere mio nipote dal testamento.
Aia, lo dice a lei, quindi.
Lo dice a loro, lo dice a tutti,
quindi a lei.
Tanto più che lui dice, la polizia dice a lui: e lei cosa ha detto di tutto questo? Ha detto: ma sì, figurati, l'hai detto 40 volte negli ultimi 2 anni. No, domani lo faccio, dice lui. E questo naturalmente diventa un'accusa pesante per Mark, perché lei l'ha detto a Mark.
Ma quello che non capisco questo, però, scusami, se la costruzione che sta venendo fuori, cioè Mark ha pensato di insinuare questa ragazza a fianco dello zio per tenerlo sotto controllo, perché l'avrebbe fatto? Prima di sapere del cambio di testamento. Cioè lui viene a sapere del cambio di testamento
dopo.
Perché ce l'ha ficcata? Perché questa si è prestata, soprattutto l'aveva fatto per soldi.
No, l'aveva fatto per soldi.
Comunque è pesante come cosa, non
certo, ma soprattutto lo so, quello bisogna chiederlo a lei. Però soprattutto una cosa, attenzione, lui, il Mark e lo zio che avevano già pesantemente litigato sui giornali, probabilmente stavano veramente litigando pesantemente per questa cosa qua. Mark lo sapeva, Alfred lo sapeva. Tutti gli altri attorno non lo sapevano. Tanto più che ti dirò di più, quando lui è andato in televisione a fare questa cosa, si disse a un certo punto: ma scusate, Mark De Yes non parla un po' troppo spesso di quadri che sono della galleria dello zio? Come se questa cosa fosse tutta montata. E in fondo lui prendeva uno spazio pubblico per fare una pubblicità
alla galleria.
E invece ovviamente non era così. Ma Mark lo sapeva qual era il rischio che correva.
Mi sembra, scusami, adesso mi sono un po' un attimo distratto perché sto pensando a questa cosa per cui lui avrebbe messo una spia a casa dello zio.
Sì.
Ma tu lo faresti?
Beh, ragazzi,
mi sembra forte come cosa.
Mi sembra forte.
Per uno che non è che è un mafioso, una spia, cioè è un ragazzo che si occupa di una galleria.
Sì, però la galleria d'arte ovviamente aveva un valore incredibile, ma a parte questo, ma probabilmente c'era proprio un valore storico, ecco. Non credo che fosse solo un problema di soldi, eh?
No, no, non penso neanch'io, no, ma non mi stupisce il fatto che lui volesse avere la galleria, figurati, la vorrei anch'io. Cioè, certo che è una cosa importante, ti dà prestigio, ti fa fare un bel lavoro, stai in contatto col mondo della cultura, bellissimo, tutto bellissimo. La cosa che mi stupisce molto è che comunque un ragazzo con quel tipo di formazione, con quel tipo di vita, a lui venga in mente di mettere una spia a casa dello zio per controllarlo. Cioè una cosa comunque...
È molto forte, sì.
È forte,
molto
no?
Forte. Certo, certo, certo.
Tanto lui non ha neanche sangue mafioso nelle vene, perché
no,
al massimo
no, no,
è
no,
il cugino
no.
che dovrebbe
no, no,
avercelo.
No, è il cugino che può avercelo.
Comunque, vabbè, la fa, evidentemente l'ha fatto.
Evidentemente l'ha fatto. Probabilmente io immagino tenesse moltissimo questa cosa.
Sì, sì, sì. Ma proprio che gli venga in mente la... Anch'io... No, io no, magari no.
Certo,
capisco
certo.
Che possa fare
quello,
qualunque
quello
cosa,
fa parte di mentalità criminali.
Ma ti deve venire in mente.
Incredibilmente criminali, però... Sì.
Va bene, andiamo avanti.
E quindi, insomma, viene, a questo punto viene arrestato. Viene arrestata anche lei. Si seguono grandi interrogatori, soprattutto due. Soprattutto c'è una testimonianza importante, che è quella del vicino, che dice una cosa per cui lui sapeva questa cosa, sapeva per forza sì. questa cosa. E alla fine la prima che crolla è lei,
la stagista
crolla e dice esattamente noi ci eravamo preparati per fare il colpo in qualsiasi momento in cui fossero venuti questi qua, però avevamo un problema, questi qua prendono i quadri, esattamente come si era creata
sì.
ma avevamo un grande problema, che era la guardia la guardia sotto, e Mark disse che non si poteva assolutamente coinvolgere nessun altro.
E quindi?
Quel pomeriggio, quando
l'hanno
saputo
avvelenato.
Che la cosa
certo.
l'hanno
un po' di peperoncino,
l'hanno avvelenato in qualche maniera,
cose calabrese,
lui è stato male, certo. eccetera. Esattamente, cose calabrese, e stava male veramente, perché loro non volevano assolutamente coinvolgere
certo, certo. Ma questo era ovvio, che fosse, non poteva essere una casualità troppo,
certo.
troppo forte.
Troppo forte. E vengono
arrestati.
Ma solo
una cosa,
entrambi.
Scusami,
sì.
solo una cosa. Se tu, adesso abbiamo capito che è lui,
certo.
quindi è così, è andata così.
Ma anche degli esseri.
Solo una roba, se tu ammazzi lui e sai già che l'altro ha cambiato il testamento, la roba va alla moglie. Quindi lui che cazzo l'ha ammazzato a fare?
Lui voleva incastrare la moglie.
Ah, perché tutta
lui
la
non
cosa
so,
la...
perché lui, no, lui aveva questa difficoltà.
Ah, è per questo che
certo.
il killer ha detto,
certo.
gli ha detto chi era, che l'aveva pagato. Ah,
lui aveva questa difficoltà,
era vera,
doppio mandato.
Ho capito.
Uno certo uccide lui ed è
certo.
la cosa più complicata.
Certo.
Ma soprattutto fa cadere la colpa su di lei.
Certo.
Perché non solo facendo cadere la colpa su di lei.
E per far cadere la colpa su di lei ha fatto dire al killer,
esatto.
dal killer allo sgherro,
sì.
guarda che un ucciso su commissione, la commissione ce l'ha data alla moglie.
Esatto.
Ecco perché gliel'ha data a un chiacchierone.
Okay.
Perché parlasse,
esatto.
Ah.
Tutto lì. E anche perché ci rendiamo sempre conto che il figlio di Alfred, cioè Paul, quello che è andato a vivere in California, aveva sempre detto, io non è detto che mi tenga la galleria. La galleria posso anche venderla, se, quando fosse capitata a sua madre e poi dopo. L'aveva sempre detto, lui era completamente disinteressato, ma poteva venderla.
Sì.
E ma anche sarebbe stato tagliato completamente fuori.
Vabbè, ma scusa, ma lui ecco, ha ammazzato il padre.
Sì.
Ha ammazzato il padre. La madre... può essere accusata e quindi non eredita. In quel caso erede al figlio, mica al nipote.
In quel caso?
Allora?
Sì, no, certo.
Quindi cosa l'ha ammazzata a fare?
No, momento. Lui ha ammazzato lo zio.
Sì.
In quel caso lì eredita la moglie, perché
esatto.
la moglie, lui ha fatto un testamento.
Ma la moglie va in galera.
Però la moglie va in galera. In quindi quel momento lì, per legge americana, neanche gli eredi della moglie diretti possono ereditare il...
Cioè, in America c'è una legge
sì.
per cui...
Tutta la discendenza diretta, cioè nel senso che se fosse stata la sorella poteva già farlo. La discendenza diretta, quindi moglie, figlio, nipote, ci fosse stato un nipote, non poteva ereditare la...
Vabbè, questo non è un particolare.
Questo non è un particolare, poco, certo. Anche perché poi...
E nella discendenza diretta non è incluso il nipote?
Non è incluso il nipote, non è incluso nessuno. Nel figlio e nel nipote che aveva 2 anni, era piccolino. Però non è escluso nessuno. Mentre chi è che subentra direttamente? Il primo erede
sì.
fuori da questa
discendenza
del ramo diretto. Chi era? Lui aveva solo il nipote.
Ammazza,
era...
questo è un tipo mefistofelico.
Mm.
E alla fine,
sì.
allora?
Alla fine, Mark deve essere stato arrestato,
sì.
condannato all'ergastolo.
All'ergastolo?
All'ergastolo, mi sembra di dire, sì. Condannata anche la stagista, non so dirti quanti anni, comunque. E naturalmente la galleria è passata alla moglie.
Che cosa c'è fatto?
Che la quale immediatamente l'ha passata, ha fatto una
sessione
e l'ha passata al figlio.
Che però non gliene fregava niente.
Che però non gliene frega niente. Bene, possiamo dire che visto che le abitudini cambiano, oggi, a tutt'oggi, Paul Deyes e la moglie, perché poi si è sposato, ha 84 anni, credo,
sì.
Possiede la seconda galleria d'arte privata più importante d'America.
Hai capito, quindi ha cambiato
l'ha solo sposata in California.
Ah,
l'ha sposata a Los Angeles.
Basta
ma...
il cinema e mi piace più l'arte.
Più l'arte,
va
esatto.
bene, ma non male questo. Va bene, spero vi sia piaciuto. Ciao a tutti.